Crediamo che lo Spirito Santo ci parlerà il cuore in modo che ci possa guidare ancora una volta e farci capire la sua direzione. In questi giorni che viviamo giorni diversi, mi ho messo a chiedere a Dio cosa fare in questo tempo, come pregare. Ho chiesto a Dio di aiutarmi a essere una chiesa veramente diversa, essere una persona diversa tra gli altri, perché ogni tanto serviamo a un Dio così potente, un Dio così reale, ma siamo noi che non crediamo al suo potere. Siamo completamente limitati a tutto ciò che il Signore desidera fare nelle nostre vite, perché siamo limitati. Perciò in questa mattina vorrei condividere questa predica, che c'è il tema di caratteristiche di una chiesa che non muore. Ho bisogno, è stata una risposta di Dio per la mia vita. Ho proprio bisogno di diventare, io devo diventare una chiesa che non c'è paura. Io ho bisogno proprio di credere in questa vita dove il Signore sarà la mia priorità ogni momento. Amen? Allora, pensando a questo, partiamo da questa frase che mi è piaciuta tantissimo. Stavo leggendo un libro che parlava molto di rapporti. In questi giorni ho imparato tante cose riguardo ai rapporti. Leggiamo questa frase. Arrendersi non significa sempre essere debole. A volte significa essere forti abbastanza da lasciar perdere. Ogni tanto è meglio avere pace che ragione, perché la cosa difficile è che noi esseri umani cerchiamo sempre di avere ragione e dimentichiamo che la pace è la cosa, è la risposta delle preghiere, è la risposta che abbiamo per vivere, è la pace di Dio, la pace di Dio nella nostra vita. E giusto, tutta la nostra predica si scorrerà basato su Giovanni capitolo 11 versetto 25, che dice che Gesù era in mezzo a una situazione molto particolare dove c'erano due sorelle, una si chiamava Marta e l'altra Maria. E Gesù aveva questo amico che si chiamava Lazzaro, e Lazzaro era morto. Era morto per le sue sorelle, era morto per la comunità dove abitava, era morto per la sua famiglia, ma per Gesù lui dormiva soltanto. Quella situazione era per glorificare il nome di Dio. E Gesù ha detto a Marta così: io sono. Giovanni 11, 25 parla così, il proprio Signore parlando a Marta: io sono la risurrezione e la vita. Marta. Immagino io che Gesù era davanti a lei e parlava proprio a lei, non in riguardo alla situazione, ma Gesù in quel momento stava parlando a Marta, al suo cuore. Forse in questa mattina non sto predicando a voi, ma io sto predicando a me stesso. Il proprio Signore sta parlando al mio cuore, perché ogni tanto quando sentiamo una predica pensiamo agli altri, perché conosciamo i problemi anche degli altri. Oh, questa predica è stata importante anche per quella persona che sta vivendo questo problema. Ma in questo momento, anche se aveva una seconda situazione che era la morte di Lazzaro, Gesù parlava a Marta, al suo cuore in questo momento. E diceva: chi crede in me, anche se muore, vivrà. Anzi, chi vive e crede in me non morirà mai. Perché lei era lì ansiosa e voleva avere una risposta convincente da parte di Gesù in riguardo alla morte di Lazzaro. E Gesù dice una cosa molto chiara per la Chiesa che siamo noi. Marta in questo momento significa una Chiesa, diciamo in questo modo, una Chiesa che c'è la conoscenza, ha la conoscenza riguardo alla parola di Dio, ma la fiducia completa non ce li ha. Allora cosa succede? Credi tu a questo? Gesù ha chiesto a Marta: Marta, vieni qua, riesci a credere a ciò che io sto cercando di farci capire? Che sono io la risurrezione. Io sono qua davanti a te, sono io colui che farà questo grande miracolo. E Gesù parla davanti a lei. Sono io, vedi? Questo ogni tanto la domanda viene fatta a ognuno di noi, forse in questa mattina il proprio Dio chiede a te, credi veramente tu ai miracoli che io continuo e posso fare nei giorni in cui viviamo? Questa deve essere la nostra domanda davanti a qualsiasi situazione, devo credere io, perché ogni tanto io sono una persona preoccupata con tutto ciò che deve accadere ancora, che sta accadendo, e dimentico di credere veramente che il mio Dio è davanti a me a farmi una domanda ogni giorno. Credi tu che io sono la risurrezione, che io posso fare questo miracolo nella tua vita? Ma dimentichiamo di questo. Forse la domanda più importante di questa mattinata sarà questa. Credi tu veramente alla parola di Dio che c'è il potere di cambiare le nostre vite e darci vita, farci capire una nuova direzione? Perché siamo così limitati ogni tanto? Perciò il proprio Signore ha ancora detto ai suoi discepoli, Matteo 16, 24, lui non parlava alla folla, non parlava alle persone che erano attorno a lui. Adesso lui si riferisce alla parola di Dio ai suoi discepoli, a coloro che erano con lui, coloro che sono stati scelti da lui. E dice, se uno vuole venire dietro a me, rinuncia a se stesso. Rinuncia a se stesso. Prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita, la perderà. Ma chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà. La vera vita abbiamo soltanto in Cristo, il proprio Cristo che abita in noi, vivendo sulla terra attraverso delle nostre vite. Questa è una chiesa che non muore, che appartiene al proprio Cristo, che ha permesso il proprio Cristo di fare morata, abitazione nella sua vita. Amen. La prima caratteristica è questa, rinuncia. È quello che Gesù diceva a Marta, devi rinunciare a questa religiosità. Gesù ha detto ai suoi discepoli, dovete capire ciò che vi sto insegnando ogni giorno, che ci sta una vita ancora che non conoscete. Tante persone, io conosco tante persone che ancora non hanno la rivelazione di Cristo nella sua vita, hanno la rivelazione della parola che Cristo è veramente il figlio di Dio, che frequentano ogni domenica, ma che ancora non hanno avuto la rivelazione che il proprio Cristo abita su di loro. Cosa significa rinuncia? Spogliarsi di un bene, di un diritto, di un mandato. Astenersi o desistere dal fare qualcosa, prendere una strada diversa. È facile, è molto facile ogni tanto rinunciare a qualcosa che non ti costa niente. È molto facile. Ricordo di Davide, una volta lui voleva sacrificare a Dio e ha scelto un pezzo di terra, voleva comprare, il proprietario, il patrono di quella terra ha detto no. Io ti darò questa terra, non mi pagherai niente. Davide ha detto, io non offrirò al mio Dio niente che non mi costi niente. Deve avere un prezzo. Ogni tanto non vogliamo pagare questo prezzo. Vogliamo grazie. È più facile, è più comodo. Non vogliamo impegno, non vogliamo responsabilità, vogliamo grazie. Perché il mondo è così. Purtroppo è così che la forma di pensare di questo mondo. Ma quando vediamo la Chiesa, dobbiamo trovare il proprio Cristo. Quando qualcuno guarderà a te, ai tuoi figli, anche se non siamo perfetti, ma devono trovare Cristo nelle nostre vite, delle persone che stanno cercando di cambiare. Amen. Ancora, vedi una cosa importante? Noi abbiamo un grande esempio di rinuncia. Filippesi capitolo 2, versetto 7, il proprio Cristo, ma svuotò se stesso prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente simile, umiliò se stesso facendosi ubbidiente fino alla morte di croce. Questo è un esempio di un Dio che ci fa capire nella sua parola davanti alla Chiesa che lui è stato il primo a rinunciare a qualcosa. Perciò dice così ancora una volta Luca 14:33: così dunque ognuno di voi che non rinunzia a tutto ciò che ha non può essere mio discepolo. Non stiamo parlando di soldi, di denaro, stiamo parlando di vita, orgoglio, persona, carattere, personalità. Siamo noi che dobbiamo decidere di vivere una nuova vita. Quando impariamo a rinunciare, il Signore ti insegnerà una cosa molto importante. Questo lui ti farà capire soltanto dopo la rinuncia, che è vivere la grazia, la sua grazia. E cosa ci insegna? Ogni tanto cantiamo la grazia di Dio, dichiariamo, leggiamo in riguardo alla grazia di Dio, ma cosa è la grazia di Dio? La parola ci risponde. La grazia di Dio, Tito, capitolo 2, versetto 11. È apparsa infatti la grazia di Dio, a portatrice di salvezza per tutti gli uomini, che ci insegna a rinnegare, che ci insegna a rinnegare. Rinnegare non impariamo, non possiamo comprare su Amazon, non possiamo praticare su un libro, è la grazia che ci insegna a rinnegare le impietà, i desideri mondani e a vivere con sobrietà. È la grazia di Dio, è la grazia di Dio, senza quale non ce la faremo, non riusciremo mai a vivere una vita santa, a essere veramente abitazione di Dio. È la sua grazia, non viene per opere, è la sua grazia, deve essere una decisione nostra, che ci insegna a rinnegare l'impietà e i desideri mondani, a vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo. È la grazia di Dio che mi farà capire come vivere, mi insegnerà a vivere in questo mondo crudele. È la grazia di Dio. La Chiesa ha bisogno della grazia di Dio. La grazia manifesta attraverso della Chiesa che avrà la rivelazione del proprio Cristo. Nell'attesa, versetto 13, nell'attesa della beata speranza della manifestazione della gloria del nostro grande Dio, il Salvatore Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità. Ma perché tutto ciò? E formarsi un popolo puro che gli appartenga. Il Signore sta cercando di formare, di aiutare a formare un popolo che servirà a Lui, che appartenerà a Lui in questa formazione e che farà la differenza sulla terra nei giorni in cui viviamo. vogliamo vedere tanti risvegli, tanti miracoli, tante cose, ma se non impariamo come Chiesa, faremo parte di qualcosa, ma non di questo risveglio personale che il Signore ti sta chiamando per fare parte. Zelanti nelle opere buone, questo deve insegnare, raccomandare e rimprovare con tutta autorità. Nessuno osi disprezzarti. Significa che una volta che siamo stati trasformati, che capiamo la rivelazione della parola di Dio, adesso noi abbiamo anche un ruolo molto importante di Chiesa, che non sono più io, non sono più io, ma ho una grande responsabilità. E questa responsabilità ogni tanto il Signore ci fa provare in momenti difficili, perché è così. In certi momenti, vi faccio capire bene, magari dopo la morte di un amico, di una persona cara, abbiamo nel cuore la sensazione di un vuoto. Questo io sono sicuro che esiste. Un sentimento di solitudine che ci invade e ci rende consapevoli della finitezza della vita. Perciò Ecclesiaste capitolo 7 versetto 2 dice così, la parola: meglio visitare una casa dove c'è il lutto che una casa dove c'è la festa. Perché è meglio così? Davanti a un morto, dice la Bibbia, davanti a un morto ognuno ricorda la sua fine. Devo pensare cosa ho costruito, cosa ho fatto, cosa ho realizzato nella mia vita, basato sulla mia chiamata, basato su ciò che credevo io. Perché non siamo stati chiamati soltanto per avere, ma anche per dare, per offrire, per crescere, per cambiare la storia delle persone che sono attorno a noi. È arrivato il tempo dove noi dobbiamo capire questa verità, una verità che tanti hanno capito. Apostolo Paolo ha lasciato così: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Fino qua va benissimo, è bello, ma la vita ora che vivo in questo mondo la vivo per la fede. Vivere per fede, non sono tutti che sono abituati a vivere per fede, perché davanti a una provazione tanti si allontanano e smettono di credere, e smettono di vivere una vita veramente basata sulla fede. Perché è facile credere quando tutto va bene, difficile è quando le cose non stanno camminando come vogliamo. Amen. La seconda, abbiamo imparato, rinuncia alla prima. La seconda caratteristica di una chiesa che non muore: la fede. Tanto che la propria Bibbia risponde, Ebrei capitolo 11 versetto 1: la fede è la sostanza delle cose che si sperano, la dimostrazione delle cose che non si vedono. Mi serve vedere per credere? No, non mi serve. Non mi serve, perché dentro al cuore di ognuno di noi, noi abbiamo una parola che è viva, che ci parla ogni mattina, ogni giorno, e ci fa sognare, ci fa avere speranza, continuare ancora a credere. Ma se noi non abbiamo dentro noi, dentro di ognuno di noi, la parola di Dio, non riusciremo mai ad avere speranza. Non riusciremo mai a vivere per fede, perché ancora non abbiamo questi fondamenti basati sul nostro cuore. Perciò deve essere così: la sostanza delle cose che si sperano. Devo creare in me un magazzino di promesse, di conoscenza, di rivelazione da parola di Dio, della parola di Dio, così riuscirò a vivere una nuova vita. Se no, anche se conosco la parola di Dio, ancora vivrò la vita vecchia. Il proprio Signore ha fatto capire quanto sia importante la fede nella vita di un credente. Quanto sia importante. Quanto è grande la tua fede? La domanda in questa mattina: quanto è grande la tua fede? Quanto è grande la tua fede? Quanto è grande la tua fede? quanto tempo tu prendi ogni giorno ad ascoltare la predica che parla di un Dio vivente, di un Dio potente, di un Dio che ha il potere di cambiare la tua storia, la storia della tua città, la storia della tua famiglia. Quanto tempo stiamo prendendo davanti a un Dio potente a credere, a leggere, a sottomettersi alla sua potenza, alla rivelazione della sua parola ogni giorno? Quanto tempo? Ogni tanto cerchiamo un Dio dove noi non abbiamo alimentato. Se noi non facciamo, non prendiamo sul serio il nostro rapporto con Dio e con la sua parola, la nostra fede sarà così piccola. Non riusciremo ad affrontare i momenti difficili per fede. Matteo 17, 20 dice così il proprio Signore parlando ancora una volta: a causa della vostra poca fede, perché in verità io vi dico, chi ha detto? Gesù ha detto, io vi dico. Lui non ha detto ho sentito, ho conosciuto uno che ha detto, il proprio ha detto io vi dico. Ricordando lo stesso Gesù che aveva detto a Marta, io sono la risurrezione. Ancora una volta lui dice, io vi dico, se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo monte, a Piemonte, passa da qui e là, e passerà. Allora rimaniamo con questo in mente: in niente vi sarà impossibile. Iniziamo a immaginare un popolo, una chiesa, una famiglia che pensa in questo modo: niente mi sarà, niente ci sarà impossibile, niente ci sarà impossibile, niente. Io credo che il mio Dio mi ha dato una parola che con fede la mia vita è completamente cambiata. Ho la potenza sulla mia bocca, sulle mie parole. Perché ogni tanto non usiamo questa arma così potente davanti alle situazioni diverse? Perché non usiamo? Perché pensiamo sempre a fare a modo nostro. Pensiamo sempre a modo nostro, da risolvere le cose a modo nostro, come abbiamo imparato. No, questo qua ho già vissuto una volta, lo so come fare adesso. E non dipendiamo più della mano, della potenza di Dio, della preghiera. Perciò ogni tanto non succedono delle cose più come prima nella vita di tante persone, perché non credono a risolvere i loro problemi come facevano prima. È pericoloso, perché noi vediamo ogni giorno centinaia di persone che si allontanano dalla presenza di Dio perché non hanno avuto un rapporto sincero e vero davanti a Dio. Non hanno cercato la conoscenza. La terza caratteristica di una chiesa che non muore: una vita di preghiera, segnalata da grande testimonianza della manifestazione di Dio. Noi ogni tanto pensiamo a muovere, a vivere, a vedere miracoli e essere parte di una chiesa così grande, potente, piena di miracoli e risvegli. Ma noi cosa facciamo? Come ci comportiamo davanti ai momenti difficili? Come affrontiamo la nostra vita ogni giorno? Al lavoro, a scuola, nella casa. È importante avere una vita di preghiera se vogliamo pensare come Cristo. Se vogliamo una mente di Cristo, vogliamo pensare, è necessario pensare come Cristo e lasciarlo abitare, lasciarlo a creare un posto al nostro cuore, aprire il nostro cuore, farlo entrare in modo che Lui possa gestire le nostre vite. Amém. É sim. É vero. É vero. Martin Lutero una volta disse una cosa molto importante: che più appuntamenti aveva ai suoi giorni, più tempo trascorreva davanti a Dio. E noi cosa facciamo quando abbiamo troppi impegni? Cosa facciamo quando abbiamo tante cose da fare? Com'è il nostro tempo? Le priorità faranno la differenza nelle nostre vite. La priorità che prendiamo adesso ci porterà al destino, a un futuro, il quale il Signore ha preparato per te. Se tu credi che la parola di Dio, la vita di rinuncia, la preghiera, il proprio Dio abitando in te è la cosa giusta da fare in questo momento, tu vedrai che Lui prenderà cura della tua vita e ti porterà al luogo che ha preparato Lui per te. Quanto tempo oggi prendiamo nella presenza di Dio? Quante prediche ascoltiamo al giorno? Quanto tempo leggiamo, prendiamo leggendo la parola di Dio? Forse tu mi dirai, no, io non ho tempo veramente di leggere, di cercare Dio. Forse è veramente, siamo tutti impegnati, ma possiamo chiedere a Lui di farci capire, Signore, aiutami a capire la Tua volontà, aiutami a trovare un tempo per passare nella Tua presenza, aiutami, Signore, a essere davanti a Te, aiutami, Signore, a essere un uomo, una donna di preghiera ogni giorno per insegnare ai miei figli la via giusta da fare. Vedi che Gesù ancora, Atti 1 o 8, ha detto una cosa molto importante: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo apparirà sulla TV, apparirà sul vostro telefono. È così che la Bibbia dice? No. Lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria, fino all'estremità della terra. La promessa dello Spirito Santo è per ognuno di noi. Non è una cosa collettiva, è una cosa personale, singolare. È una cosa per Salvatore, per Rosa, per me, per te, è una cosa personale. La promessa di essere pieno dello Spirito Santo non significa essere soltanto una persona così brava perché wow, sei una persona piena dello Spirito Santo. No, significa una volta che tu accetti essere pieno dello Spirito Santo, tu hai una responsabilità di cambiare la storia della tua famiglia, cambiare la storia della tua casa, cambiare la storia della tua città e della nazione in cui vivi. La responsabilità di essere pieno dello Spirito Santo è per portare un Evangelo dappertutto, ma un Evangelo di potenza che soltanto coloro che hanno già provato, hanno già assaggiato, hanno già vissuto questa esperienza possono vivere in questo modello di vita. Non è soltanto per essere a casa seduto a pensare, no, io sono uno pieno dello Spirito Santo, gloria a Dio, e così vivrò il resto della mia storia. No, quando Dio riempie una persona è perché Lui vuole usare la vita di quella persona per cambiare la storia della sua città. Questo fa una chiesa piena dello Spirito Santo. Questa è una chiesa piena dello Spirito Santo. Una chiesa che compete contro Satana, non contro le persone, che prega veramente per essere piena dello Spirito, per aiutare gli altri a trovare Dio, non per essere migliori che qualcuno, ma per credere a qualcosa più grande di lui, più grande di lei. Io sono qui non perché io mi piace essere qua davanti, perché io ho una chiamata davanti a Dio, devo avere una responsabilità davanti a Dio. Dio mi ha fatto lasciare, mi ha convinto a lasciare la mia famiglia, tutto che avevo in Brasile, per essere qui fino al giorno che Lui dirà, adesso cambiamo, ma fino che Lui non dice niente, io sono qui a compiere, a avere responsabilità con la mia chiamata, e la mia chiamata è veramente obbedire la Sua volontà. Romani 8, 19 dice così, sto finendo già. Poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio. Cosa pensate che sia questo? Che succederà dappertutto, in Brasile, Giappone, Cina, Asia, Africa, questo risveglio. Ma lui qua sta parlando a me e a te come ha parlato Marta. Tu credi a questo? Tu credi veramente a questo? La tua chiamata, alla tua chiamata. Perché tu sei qui in questa mattina? Cosa stai cercando? Mentre il mondo aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio. I tuoi vicini, i tuoi amici, la tua famiglia, i tuoi parenti aspettano la manifestazione dei figli di Dio. E siamo noi in questo momento che siamo stati chiamati per fare la differenza. Ma io devo credere che io devo essere questa chiesa piena dello Spirito Santo. Devo credere io. Amen. Il quarto, il carattere di Cristo. La cosa più importante, il carattere di Cristo. Giovanni capitolo 13, versetto 15, infatti vi ho dato un esempio affinché anche voi facciate come vi ho fatto io. Temperamento, personalità e carattere sono tre cose che dobbiamo curare molto bene davanti a Dio. Perché ogni tanto diciamo, no, ma io sono fatto così, io non cambierò mai, sono fatto proprio così da nascita. Non cambierò mai, non mi renderò mai a nessuno, non obbedirò mai a nessuno, sarò sempre come, come sono nato, così basta. Io stavo pensando a questo in questi giorni. Il temperamento è ciò che riceviamo, fate attenzione adesso, il temperamento è ciò che riceviamo, ereditiamo dai nostri genitori. La personalità è la somma di temperamento, ambienti e abitudini. Il carattere è chi siamo veramente. Il carattere sono poche persone che fanno vedere, fanno conoscere davanti agli altri. Il carattere è quello che ogni tanto nascondiamo sotto il tappeto. Cosa le persone spesso non conoscono, non si fanno conoscere. Io stavo pensando che è difficile conoscere una persona che veramente si fa conoscere. Molto difficile. Ho iniziato con Marta, parlando di Lazzaro, parlando di Maria. Ho visto che Marta è andata davanti a Cristo, davanti a Gesù, è andata lì. Oh, Signore, ma tu... Se sei stato qua, se saresti stato qua il mio fratello, non saresti stato morto. Wow. Vedi come c'è una differenza tra Marta e Maria quando si avvicinano a Gesù. C'è una differenza molto, molto grande qua. Vi farò. Lasciami farti una cosa. Gesù parlava a Marta di un futuro. Ho letto questo versetto, io sono la risurrezione. Marta aveva capito che Gesù era lì come un Gesù religioso per insegnare una cosa che potrebbe accadere un giorno. Ma Gesù la stava cercando di farla capire che il miracolo era davanti a lei. Quando Gesù diceva, sono io, hai bisogno soltanto di me, sono io la tua risposta, sono sempre stato qua, sono sempre stato qui. Marta, è interessante che Gesù dice a lei, sono la risurrezione, tutto ciò che abbiamo letto, chiunque vive crede in me non morirà mai. Sai cosa ha detto? Sai cosa ha risposto Marta? Sì, Signore, io credo che tu sei Cristo, il figlio di Dio e che doveva venire al mondo. Lo so, lo so. Ogni tanto siamo noi che, no, io conosco la parola. No, io conosco il tempo in cui viviamo, io conosco molto bene la parola di Dio. Ma il cuore è chiuso. Il cuore all'interno è chiuso. Lei non stava capendo ciò che voleva dire il Signore. Sai cosa succede? Detto questo, se ne andò e chiamò di nascosto Marta, sua sorella, dicendo: il maestro è qui e ti chiama. Gesù non aveva chiamato Maria. Gesù non aveva chiamato. Lei in questo momento cosa succede? Sta scappando. Perché la verità che guarisce, la verità che trasforma, la verità che ti porta alla direzione, ti fa male. E ogni tanto non vogliamo accettarla. Scappiamo, è meglio scappare. E Marta, sto concludendo già, perciò i giudei che erano a casa di Marta con lei, i giudei la consolavano: è morto già. Non ti preoccupare, Maria, è morto già, non ti preoccupare. Basta così, accetta la situazione, lui è morto già. Ogni tanto noi viviamo dei momenti difficili, situazioni particolari, noi accettiamo. Perché vengono delle persone e dicono: va bene, questa situazione è così proprio, va bene, devi abituarti a vivere questo modo di vita. E Gesù entra in questo momento. Maria esce da questo consolo della realtà di morte e vai davanti al Signore. Se tu fossi stato qui, il mio fratello non sarebbe morto. La stessa cosa che ha detto Marta, ha detto di nuovo Maria. Ma c'è un segreto qua. La risposta. La risposta che Gesù ha dato a Marta non è la stessa risposta che ha dato Maria. Quando Gesù ha sentito Marta, quando Gesù ha visto che lei piangeva, e vide piangere anche tutti i giudei che erano venuti con lei, fremette nello spirito e si turbò. Giovanni 14:1 dice: il vostro cuore sia turbato, crede in Dio e crede anche in me. In quel momento lo spirito, la presenza, l'atmosfera è cambiata in quel luogo. Gesù stava cambiando la storia di Lazzaro, cambiando la storia dei farisei, cambiando la storia dei giudei, perché una persona chiamata Maria ha imparato a riconoscere il Signore nella sua vita. Maria aveva imparato una cosa che Marta ancora stava cercando: l'adorazione. L'adorazione. Sai, lui non ha detto niente, non ha fatto nessun discorso di fede a Maria, ma ha fatto una domanda. Ci mettiamo in piedi adesso. Gesù ha fatto una domanda a Maria. La domanda è stata: dov'è Lazzaro? Ricordando, lui ha chiesto a Marta: tu credi? Ma a Maria ha chiesto: dov'è perché lui conosceva il suo cuore. Ci sono domande che ci facciamo ogni giorno, ma io ti dico che le cose che devono essere cambiate, le cose che devono essere cambiate, non sono le domande che dobbiamo fare a Dio: Signore, perché fino adesso non hai fatto quello, non hai fatto quello che ti ho chiesto io? Ma la motivazione del nostro cuore devono essere cambiate. Ogni tanto non abbiamo perché non sappiamo chiedere, non sappiamo conoscere veramente la motivazione del nostro cuore. Vogliamo per i nostri piaceri, per il nostro ego, ma quando impariamo a capire la volontà di Dio, Gesù era lì in quella situazione per usare la vita di Lazzaro per cambiare la vita di coloro che hanno vissuto quel momento con lui, che hanno pianto davanti alla sua morte. Tanti problemi nella tua vita tu hai vissuto perché Dio userà la tua testimonianza per portare tante persone a Cristo, ma devi accettare tu in questo giorno la tua chiamata. Devi essere tu, devi essere io a accettare la voce di Dio, a riconoscere la voce di Dio. Ogni tanto vogliamo, sì, è necessario vedere dei grandi muovere davanti a Dio. Ma io stavo chiedendo a Dio: Signore, qual è il segno più importante, il segno più importante che possiamo lasciare dopo una predica? È quando la predica, è quando la parola rimane al cuore di coloro che hanno ascoltato. Se questo è il nostro compito, le persone attorno a te guardano la tua vita e aspettano con ansia vedere la tua trasformazione, vedere che la tua vita è stata cambiata, è stata trasformata, e così loro seguiranno a Cristo attraverso della tua vita. Ma se non vedono Cristo in te, è inutile. Ti dico, è deludente aspettare sempre Cristo nella vita degli altri mentre Cristo vuole rivelarsi a te e attraverso di te. Chiudiamo i nostri occhi in questo momento.